Diretti con Daniele. Ciao Daniele.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, con te vogliamo un po' parlare del prossimo corteo che ci sarà qua a Torino il 31 in occasione di queste due giornate di solidarietà internazionale con la lotta e con le esperienze di autogoverno così duramente attaccate sia nel cosiddetto Kurdistan siriano, nel Rojava, sia nel cosiddetto Kurdistan turco, ossia il Bakur in maniera particolare dopo la guerra civile scatenata dal governo Erdogan a luglio, difatti più decisamente nel mirino del nuovo sultano di Ankara. Io comincerei dal quadro in zona per arrivare alla giornata di sabato.
Sì, ma appunto io credo che diverse iniziative che si stanno preparando adesso, che si stanno fissando in questo momento, sono dovute sia al quadro chiaramente generale in zona, che insomma di cui si è anche abbastanza parlato molto, no, della ripresa della guerra da parte del governo turco, contro insomma le basi di KK, ma anche le città e villaggi nel Kurdistan turco, sia chiaramente la situazione in Rojava, ma in questo momento in particolare io credo che un po' la ragione per cui si è, diciamo, scelto di accelerare l'organizzazione di iniziative è l'imminenza dell'appuntamento elettorale in Turchia, che insomma, per quanto poi uno possano più o meno interessare a questi appuntamenti, tanto più da distanza, però inevitabilmente è un momento insomma centrale nella vita politica della Turchia e non solo, poi di quell'intero area medio orientale, che appunto è evidente che sta insomma in qualche modo accelerando dei processi, coagulando forze e in qualche modo un po' diciamo polarizzando anche la società turca intorno allo scontro che è nato diciamo soprattutto dalle componenti curde all'interno della società turca, ma in generale si sta un po' configurando proprio come uno scontro tra una parte della società più conservatrice che insomma ha ancora in qualche modo fiducia o comunque si affida a quello che è il progetto, diciamo, neo-ottomano, chiamiamolo così, per quanto poi sia ancora insomma, valido e sul tavolo quel tipo di progetto lì, comunque quello dell'HP di Erdogan.
Beh, certo, ti interrompo. Ovviamente nell'ultimo periodo Erdogan è stato obbligato in qualche modo ad allearsi con forze ipernazionaliste e fasciste che certamente non coincidono da un punto di vista dell'orizzonte culturale, religioso, politico con quello che è stato il suo progetto, oggi evidentemente traballante,
certo, sì,
e
sì,
paradossalmente sì, in concorrenza con quello dell'ISIS.
Sì, 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 insomma, sì, poi lì è tutto un po' da vedere, però sì, adesso vabbè sarebbe molto lunga questa cosa. In realtà cioè la questione, io non vedo sinceramente così distante. Poi chiaramente ci sono differenze di mete, differenze di forze in campo, però l'idea alla fine dello Stato Islamico, che poi appunto si dica uno si definisca Erdogan l'islamista moderato, e gli altri invece sono dei tagliagole, d'accordo, possiamo anche definirlo così, però in realtà il progetto finale sia di Erdogan che dello Stato Islamico è quello della costituzione di una forza diciamo di tipo plurinazionale, nel senso di delle vecchie nazioni.
Scusa se ti interrompo, ma no, ma senza dubbio il problema è che io li vedo in concorrenza. Cioè tra il califfo di Raqqa e Erdogan alla fine un contrasto diretto io lo vedo abbastanza netto, nel senso che o si afferma o se non si afferma, come dire, si afferma l'altro, sono, come dire, mi sembrano concorrenti per progetti politici simili, ecco, mettiamola
sì,
così.
Sì, certo, certo, però e questo probabilmente è proprio quello che finora, o perlomeno fino a poco fa, ha fatto sì che in qualche modo collaborassero, comunque non fossero così nemici sul campo l'uno con l'altro. E poi chiaramente si arriva a un punto in cui c'è una competizione, dei conflitti, però appunto l'idea di, diciamo, incunerare in quell'area medio orientale una potenza appunto che prenda più nazioni di stampo islamista sunnita è una cosa che diciamo ripercorre appunto tutto un metodo di gestione del Medio Oriente ed è condiviso da in qualche modo da entrambe le forze. Poi è chiaro che ci sono metodi diversi, perché soggetti anche politici, storici sul territorio che vogliono realizzarlo, che sono diversi, e quindi chiaramente si arriva a dei conflitti. E questo appunto comunque è sicuramente una delle forze diciamo che si giocherà anche in questa tornata elettorale in Turchia. Dall'altra parte la cosa interessante, è uscito tra l'altro vi invito a leggerlo, è molto lungo, quindi invito chi è interessato a leggerlo su Wikionlus, il sito dell'Ufficio Informazione Kurdistan Italia, un documento del Keneke, del Congresso delle Nazioni del Kurdistan, in cui riassume un po' lo scontro, insomma, a grandi linee cioè in quell'area, no? In termini molto generali, e dice chiaramente che, insomma, l'EDP, quindi il partito che ha unito un po' le varie componenti della società, le minoranze della sinistra in Turchia, è appunto un tentativo di diciamo diffondere nel resto della Turchia quell'esperimento che si sta portando avanti in Rojava e in Bakur, quindi nelle zone del Kurdistan turco, di dare protagonismo alla società, quindi ai villaggi, alle assemblee, ai quartieri, insomma a tutte le organizzazioni di base della società civile, perché proprio il progetto, che insomma parte da tutta la riflessione autocritica fatta nel corso degli anni del PKK e del movimento anche curdo in Turchia, dice chiaramente: noi non possiamo limitarci alla zona curda né al popolo curdo, ma il nostro progetto è di in qualche modo di rompere i confini e di democratizzare l'intera Turchia, l'intera Siria, l'intero democratizzare appunto in questo senso qua, no? Poi insomma uno può essere d'accordo o meno, fare tutte le riflessioni che vuole, però è bene insomma anche sottolineare, no, la differenza del termine democrazia, come viene usato da loro e come viene usato in Occidente, no? Dicono insomma esplicitamente che il termine democrazia usato da loro ha un significato diverso, perché si parla di, diciamo, di un protagonismo dei popoli, insomma, diciamo è un significato letterale, no? della parola democrazia, quindi di un potere reale dato alle assemblee del popolo, rispetto a come viene usato insomma dagli stati nazione in Occidente.
Beh, e però quindi una qualche contraddizione con la scelta di entrare nel Parlamento nazionale turco, rispetto a questo tipo di impostazione io ce la ravviserei.
Bah sì, poi sì, lì il discorso è che fanno loro è che questo progetto del confederalismo democratico e deve partire, come infatti è successo già dagli anni 2000, dalla base, dai territori, diciamo così, e non deve rinunciare a usare nessuna arma che esiste nella scena politica, da quella appunto elettorale a quella, cioè è un modo di fare molto diverso da quello a cui siamo abituati noi, no? Cioè,
beh, certa sinistra qua ci ha abituati fin troppo a questo modo di fare, andiamo al governo perché siamo almeno peggio, ma comunque è chiaro che il quadro politico è completamente differente, sì. Però mi sembrava doveroso fare comunque porre anche questo tipo di questione. D'altra parte, al centro della manifestazione che è stata indetta a Torino ci sono soprattutto, come dire, tematiche legate alla solidarietà. Io leggo direttamente dall'appello alla solidarietà e sostegno politico al progetto dell'autogoverno e dell'autonomia democratica che c'è in corso sia in Rojava che in Bakur, la liberazione dei prigionieri politici, sono ormai 3.000 le persone che sono state arrestate, possiamo parlare di un vero e proprio genocidio politico, no? di cui sono stati oggetti soprattutto proprio il partito che è entrato in Parlamento, l'HDP, le migliaia di attivisti incarcerati e poi soprattutto la campagna militare, ci sono stati 100 morti tra i civili, compresi anziani, bambini, uccisi dalle forze speciali turche, le città sottoposte a coprifuoco, l'assedio, le torture, i massacri, insomma, non certamente un quadro di relazioni politiche tra grandi virgolette normale, quindi diciamo che questo è l'elemento essenziale. Poi sullo sfondo ci sta ovviamente la voglia di Erdogan di provare a vincere con la violenza e con la forza le elezioni che ha perso qualche mese fa. Perso, le ha vinte ma non le ha vinte abbastanza da andare al governo, quindi dal punto di vista di certe regole vuol dire che le ha perse. Scusa l'interruzione.
No, vabbè, io prima non avevo finito, adesso sul quadro politico in Turchia mi sembra che al di là poi di altre posizioni di altri partiti è lo scontro un po' grosso, vabbè, poi chiaramente ci sono anche altre forze, però insomma lo scontro che credo interessi a noi è un po' questo qua. Poi non so se ci sono altre questioni in particolare.
Beh, io ti chiedevo magari un aggiornamento, se hai delle notizie sulla situazione in questi giorni cruciali per gli equilibri politici e non solo politici all'interno del Kurdistan. Io so che il PKK in vista delle elezioni ha proclamato una sorta di tregua, ma non altrettanto ha fatto Erdogan.
Sì, no, infatti sì, diciamo il PKK ha proposto, cioè ha dichiarato questa tregua offensiva, insomma unilaterale, quindi chiaramente dichiarata solo da lui, e chiaramente offensiva nel senso che comunque non rinunciano a difendersi in caso di attacchi che comunque stanno continuando abbastanza quotidianamente, diciamo anche proprio per chiarire molto bene quali sono gli obiettivi di Erdogan. Praticamente insomma si sta vedendo che all'inizio questi bombardamenti erano, come vi ricorderete, nati come lotta a tutti i terrorismi, quindi ISIS, PKK, poi è evidente ormai che una battaglia contro il movimento curdo e in generale, perché anche i bombardamenti su le postazioni arretrate del PKK in Iraq, quindi Monte Kandil, l'area delle aree montagnose tra Iraq e Iran, insomma continuano a esserci ma in modo molto più limitato rispetto al primo periodo e rispetto a quanto invece continua ad accadere in Bakur, quindi nell'area della Turchia, contro insomma tutte le zone in cui PKK ha più sostegno, in cui ha alcuni guerriglieri su tutte le montagne, e in cui insomma da adesso mi sembra un comunicato di ieri del PKK parlava di 29 soldati turchi uccisi dal PKK nel corso di due attacchi, in uno 18 soldati, in uno 11 soldati nella provincia di Akkari, uno vicino alla città di Yuksekova, l'altro in un'altra zona lì vicino, in attacchi appunto fatti da colonne di militari dell'esercito turco che sono andati verso le montagne e chiaramente sono stati attaccati nel conflitto, insomma hanno perso tantissimi uomini. Tra l'altro una cosa interessante che rispetto appunto a questa operazione, a questa guerra che continua in Bakur, qualcosa che continua insomma a dare alcuni segnali ogni tanto della fragilità un po' del fronte anche da parte dello stesso esercito turco e l'arresto di due ufficiali dell'esercito turco che si sono rifiutati di obbedire agli ordini, cioè non certo per ragioni così umanitarie o di simpatia per i curdi, ma perché avevano paura di essere che loro e le loro unità sarebbero state annientate, quindi dicevano troppo pericolose quelle zone, non possiamo entrarci, quindi hanno disobbedito agli ordini, sono stati arrestati e se si trovano in carcere militare, che è qualcosa che insomma.
Sì, è un indice di disgretolamento del fronte abbastanza esplicito, certo. Direi. E che ovviamente conforta rispetto sia alla tenuta della resistenza militare agli attacchi dell'esercito turco, sia alle difficoltà che lo stesso Erdogan e il suo potentissimo esercito, uno dei più potenti al mondo, incontrano in questa campagna militare, come d'altra parte spesso accade quando di fronte c'è un'intera popolazione e la risposta è una guerriglia diffusa. Non è così facile per le controparti riuscire a muoversi in maniera efficace, questo come dire è certamente un elemento confortante. Io direi di dare l'appuntamento per sabato, se per te va bene.
Appunto nella giornata di sabato, come dicevo prima, ci saranno diverse iniziative un po' in tutta Italia, sia incontri, serate informative, manifestazioni, in particolare appunto nelle giornate di sabato e domenica, di venerdì, sabato e domenica, diverse manifestazioni un po' in tutte le principali insomma città d'Italia e in varie altre province. E qui a Torino appunto si è scelta la giornata di sabato 31 e si partirà con un presidio a Porta Palazzo al Balune, poi con un corteo dalla stazione di Torino Ceres verso il centro. Poi magari appunto se avete altri dettagli.
Sì, guarda, ricordiamo l'appuntamento più preciso. E all'ex stazione Ceres, insomma in corso Giulio Cesare, angolo via Andreis, il presidio la mattina parte alle 10 e quindi sarà un presidio informativo lungo e poi intorno alle 14:30 partirà il corteo che attraverserà il centro e dovrebbe terminare di fronte agli studi della RAI, quindi un corteo informativo ma anche un presidio informativo in modo da parlare anche, credo la scelta di Porta Palazzo sia per portare queste tematiche non soltanto nel centro della città come è stato fatto più volte, ma anche in una zona più popolare e in cui magari è più difficile riuscire ad aprire un dialogo rispetto all'importanza di quanto sta accadendo in quella zona, quindi anche una scommessa comunicativa da parte di chi ha organizzato il corteo, delle varie forze di sostegno alla lotta in Kurdistan, oltre ovviamente alla comunità curda qua a Torino, che ha una soggettività molto, molto forte. C'è stata l'assemblea 2 settimane fa, è stata un'assemblea in qualche modo importante per il lancio di questa iniziativa. Beh, io ti ringrazio e ci vediamo sabato.
D'accordo, grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.